campione del mondo, campione del mondo.
All three men, wherever they may live, citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein.
Ciao, sono Paolo, vi accompagno in uno straordinario viaggio nel XX secolo, tra grande football e grande storia. Benvenuti in Il calcio e la storia. Ponderano è un paese di quasi 4.000 abitanti a pochi chilometri da Biella, in Piemonte. La sua squadra di calcio, la S di Ponderano, gioca in prima categoria e ha la sua casa in un centro sportivo intitolato a Vittorio Pozzo, il commissario tecnico dell'Italia bicampione del mondo nel 1934 e nel 1938. All'interno del centro sportivo c'è un posto speciale, il museo dedicato appunto a Vittorio Pozzo. Lo gestisce, con cura e competenza, un'associazione presieduta da Marco Gardiolo. Proprio Marco mi ha fatto da guida nel museo e ne è venuta fuori una bella chiacchierata di calcio e di storia. Perfetta per questo podcast, direi. Ma perché il museo si trova proprio a Ponderano? Semplice. La famiglia di Pozzo è originaria di Ponderano e anche se Vittorio nasce e cresce a Torino, i legami con Ponderano non si recideranno mai. Fino alla morte e oltre, visto che Vittorio è sepolto nel cimitero di Ponderano, nella tomba di famiglia. Vive nel futuro, dove l'azzurro delle maglie diventa l'azzurro dei cieli. Leggiamo sulla lapide dove riposa Pozzo. Vittorio Pozzo da giovane gira per l'Europa e impara tante lingue, ma soprattutto impara a conoscere e ad amare profondamente il football. Quel gioco affascinante che dall'Inghilterra è da non molto dilagato nel resto d'Europa. Un amore, quello per il football, che non lo abbandonerà mai. Gioca anche Vittorio, ma senza essere un fuoriclasse. Poi diventa dirigente per la Pirelli e poi c'è la guerra, la prima guerra mondiale, che Pozzo combatte negli Alpini e infatti nel museo di Ponderano uno dei cimeli esposti è il suo cappello con la piuma. Ad un certo punto, però, non è chiarissimo quando, viene trasferito nelle retrovie per leggere le lettere dei soldati. Lavora per la censura di guerra, insomma. Nel dopoguerra, Pozzo, oltre a diventare giornalista per la stampa di Torino, viene scelto come CT della Nazionale di Calcio. Diventerà l'artefice di uno dei periodi d'oro della storia azzurra. Ci sono cimeli meravigliosi al Museo di Ponderano, come una maglia azzurra originale degli anni 30, o la maglia, sempre di colore azzurro ma un po' più chiaro, con il logo FIFA, indossata da una rappresentativa del resto del mondo, selezionata appunto da Pozzo per un'amichevole giocata contro la nazionale inglese. E poi foto, giornali d'epoca, la meravigliosa macchina da scrivere di Pozzo giornalista. Ma ci sono anche altri cimeli che ci fanno capire che l'epoca d'oro della nazionale di Pozzo è anche un'epoca nera. C'è, per esempio, un medaglione con il volto di Hitler che Pozzo riceve in regalo alle Olimpiadi di Berlino del 1936, quando guida la nazionale italiana alla conquista dell'unico oro olimpico della sua storia. Un medaglione con il volto di Hitler, peraltro donato da Filippo d'Assia e Mafalda di Savoia, che proprio su ordine di Hitler verrà internata nel campo di concentramento di Buchenwald, dove morirà nel 1944. Un medaglione con il volto di Hitler. Già, perché l'epoca d'oro del calcio italiano è anche l'epoca nera dei totalitarismi. E forse le due cose sono più collegate di quanto pensiamo. In Italia il fascismo prende il potere in seguito alla marcia su Roma del 1922, quando re Vittorio Emanuele III e la classe dirigente dello Stato liberale decidono di lasciare via libera al movimento di Mussolini, che viene nominato primo ministro. negli anni successivi avviene la costruzione della dittatura fascista, che vede come momento cruciale l'assassinio da parte di picchiatori fascisti del deputato socialista Giacomo Matteotti nel 1924, cui seguono, tra 1925 e 1926, le cosiddette leggi fascistissime, che cancellano lo Stato di diritto ed eliminano numerose libertà fondamentali. Ma la dittatura fascista è una dittatura diversa, che, come altri regimi novecenteschi, ha un obiettivo più ambizioso della semplice conquista del potere. Vuole fondare una comunità nazionale completamente basata sull'ideologia fascista, pervadendo ogni aspetto della società e della vita delle persone per creare l'uomo nuovo fascista. In questo progetto, il football, o meglio il calcio, è in questo periodo che si diffonde l'avversione in italiano del nome, per l'avversione del regime alle parole di origine straniera, come anche lo sport in generale ha un ruolo cruciale. Con lo sport si educano i giovani, lo sport è funzionale a crescere italiani più vigorosi e in salute che possano diventare i soldati di domani. Afferma Leandro Arpinati, presidente della FIGC. Per il miglioramento fisico della razza, niente è utile quanto lo sport, che insegna a tutti una certa disciplina e forgia i muscoli insieme al carattere. Lo sport poi può diventare mezzo di propaganda e in particolare i successi dei campioni italiani veicolano un'immagine vincente e di successo dell'Italia fascista, sia all'interno che all'estero. Il calcio, tra tutti gli sport, sta diventando quello più popolare ed ecco che, nonostante Mussolini non lo ami, al calcio il regime dedica un interesse enorme. È perfetto per costruire un senso di comunità nazionale nella società di massa, dal quale si genera il consenso alla dittatura. Per rendere il mondo del calcio un docile strumento nelle mani del regime, tanto per cominciare occorre fascistizzare le società, ad esempio facendo in modo che i vari presidenti siano uomini di provata fede fascista. Poi bisogna riorganizzare il campionato. Il regime lo fa attraverso la Carta di Viareggio, un documento elaborato nel 1926 da una commissione che dà vita a un campionato nazionale a due gironi, che poi si fonderanno nel girone unico a partire dalla stagione 1929-30. Con la Carta di Viareggio inoltre si apre al professionismo e vengono esclusi gli stranieri, anche se poi si aggirerà la norma con gli oriundi, ne riparleremo. Le innovazioni sembrano dare i loro frutti, la popolarità del calcio è in continua crescita e così anche le prestazioni dei club italiani. Vi ricordate la Coppa Mitropa, di cui abbiamo parlato nel ciclo di episodi dedicato a Matthias Sindelar? Non c'è solo il nostro vecchio amico Cartavelina con i suoi violetti dell'Austria-Vienna a mettersi luce nella competizione, che è una specie di nonna della Champions League. Anche i campioni e le squadre italiane fanno la voce grossa, con la ciliegina sulla torta delle due vittorie, nel 1932 e nel 1934, del Bologna, che si diceva tremare il mondo fa. E la nazionale? Alle Olimpiadi di Amsterdam del 1928 l'Italia è senza dubbio la sorpresa del torneo. Batte la Francia, batte la Spagna, si arrende solo al fortissimo Uruguay che poi vincerà l'oro. Trascinati da Virgilio Levratto, attaccante noto con il soprannome piuttosto eloquente di Sfondareti, gli azzurri perdono solo per 3-2, sfiorando il gol del pareggio, e nella finale per il bronzo seppelliscono il povero Egitto sotto 11 gol. L'anno dopo Pozzo diventa CT della nazionale, ruolo che peraltro aveva già ricoperto per breve tempo nel 1912 e nel 1924, entrambe le volte in occasione dei giochi olimpici. L'importanza di Pozzo per il calcio italiano va al di là dei risultati che poi otterrà. E qui, come già qualche altra volta ci è capitato negli episodi di questo podcast, dobbiamo fermarci per un breve approfondimento tattico. Vi ricordate che, raccontando del casale campione d'Italia, abbiamo parlato della piramide di Cambridge, il 2-3-5? Ebbene, negli anni 20, anche per le modifiche alla regola del fuorigioco, la piramide di Cambridge è superata. In Inghilterra, un grande uomo di calcio, Herbert Chapman, schiera la squadra con tre difensori. Ai due terzini della piramide si è aggiunto un centrale, lo stopper. Poi ci sono due mediani, due mezzali e tre attaccanti, due ali e un centravanti. È il cosiddetto sistema, che prende anche il nome di WM, perché la disposizione dei giocatori in campo ricorda quelle due lettere. Pozzo e il suo amico rivale Ugo Meisl, forse vi ricorderete di lui, ne abbiamo parlato nel ciclo di episodi dedicato a Sindelar, arrivano a una soluzione diversa, il cosiddetto metodo. Davanti ai due terzini ci sono tre mediani. I due esterni possono abbassarsi in difesa, creando la prima linea arretrata a 4 della storia del calcio. Mentre il mediano centrale, non a caso definito centromediano metodista, diventa il giocatore chiave, è sia la prima barriera difensiva, sia il regista della squadra, insomma, è il cuore del gioco. E poi due mezzali e tre attaccanti, come nel sistema. Dall'alto, WW. Un tipo di schema più difensivo, più concreto, che punta sulle ripartenze veloci, più idoneo, così pensa Pozzo, allo spirito italiano. In fondo anche oggi è un tipo di gioco che, nonostante siano passati 100 anni, è restato appiccicato come un'etichetta al calcio di casa nostra. Con il suo metodo l'Italia partecipa alla Coppa Internazionale. La giocano le tre potenze del football danubiano, che allora è la scuola calcistica migliore d'Europa. Ci sarebbe l'Inghilterra, è vero, ma è ancora nella fase «noi siamo i migliori, mica penserete che partecipiamo ai vostri tornei, al massimo giochiamo qualche amichevole, ma così, senza impegno». Ci sono quindi l'Austria di Meisl, l'Ungheria e la Cecoslovacchia, a cui si aggiungono l'Italia e la Svizzera. Si gioca tra 1927 e 1930 e l'ultima partita è Ungheria-Italia a Budapest. Se vince, l'Italia si aggiudica la Coppa. In caso di pareggio sarà il Wunderteam di Meisl ad alzare il trofeo. In caso di sconfitta toccherà i magiari. Gli azzurri prendono il treno per l'Ungheria, ma Pozzo ordina una sosta nei luoghi in cui italiani da una parte e austriaci e ungheresi dall'altra si sono scannati nelle terribili battaglie della Grande Guerra. È fatto così Pozzo, è un patriota vecchio stampo e ai suoi ragazzi, davanti ai sacrari dove riposano i caduti del Carso, fa lunghi discorsi toccanti sul sacrificio dei soldati e sul fatto che ora tocca loro, in modo meno cruento, combattendo per la patria su un rettangolo verde, onorare quei caduti. Vincendo la Coppa, si sconfiggerebbero in un colpo solo i due nemici di ieri, Austria e Ungheria. Si arriva a Budapest. In campo scendono il portiere della Juve Combi, i terzini Caligaris e Monzeglio, i mediani Colombari e Pitto, con centromediano uno dei fedelissimi di Pozzo, il romanista Attilio Ferraris, idolo indiscusso dei tifosi giallorossi che lo soprannominano RPU. Sulle ali giocano il barese Costantino e lo juventino Raimundo Mumo Orsi. Le mezzali sono il livornese Magnozzi e il campione del Torino Balonceri. Schierato come centravanti c'è un giovanotto di 19 anni con i capelli impomatati e lo sguardo impenitente. Lui è Giuseppe Meazza, uno dei più grandi di sempre nella storia del gioco. Milanese, orfano di guerra, è cresciuto poverissimo a tirare calci ai palloni di stracci nelle strade. Lo soprannominano Pepin o Balilla. Parla più volentieri il dialetto milanese che l'italiano. Non fa esattamente vita d'atleta, ma ha una classe cristallina. Chi l'ha visto giocare l'ha messo alla pari dei grandissimi, gente come Di Stefano o Pelé. ha esordito nell'Inter appena 17enne e da lì non si è più fermato, a suon di gol, assist e giocate da fenomeno. Quel giorno, 11 maggio 1930, a Budapest, Meazza è baciato in fronte dal dio del calcio. Segna una tripletta che stordisce l'Ungheria. A fine partita arrotondano il risultato Costantino e Magnozzi, 5-0. L'Italia di Pozzo entra di prepotenza nell'elite del calcio europeo e gli azzurri si portano a casa la Coppa, un bel manufatto in cristallo di Boemia. Pozzo la tiene nel suo scompartimento in treno. La tira fuori dopo il confine perché i giocatori vogliono vederla. E poi... ma lasciamo la parola direttamente a Pozzo. La si depositò allora sul tavolo della mia cabina del vagone letto. La lasciammo sola come una maggiorenne. La brusca fermata con cui il treno si fermò a Monfalcone fu seguita dall'inconfondibile rumore di un oggetto in vetro che viene sbalzato in terra. La coppa! Oh, poveri noi! Ero nel corridoio ed un balzo fui sul posto. La coppa era a terra, ma aveva resistito all'urto. Che sospiro! Ma ad un attento esame risultò che, picchiando un che di metallico nel suo volo, essa si era leggermente slabbrata in un punto dell'orlo superiore. La scheggia fu trovata sotto il letto in un secondo tempo. Visto che non si poteva attaccarla al posto a cui apparteneva, la tenni ben chiusa in una busta come portafortuna. La scheggia della coppa accompagnerà Pozzo come un talismano in tutti i suoi successi. Quanto al resto della coppa, beh, se volete vederla, andate a farle un saluto al Museo del Calcio di Coverciano. Pochi mesi dopo si svolge il primo mondiale in Uruguay. Gli azzurri, come pure le altre potenze del calcio europeo, non partecipano. Se lo contendono le due potenze del calcio sudamericano, Uruguay e Argentina, con i padroni di casa che prevalgono per 4-2. Due anni dopo, la FIFA, presieduta da Jules Rimet, deve scegliere dove disputare la seconda edizione del campionato del mondo. Si candidano Svezia e Italia, ma l'Italia, di fatto, è l'unica che può garantire un certo numero di stadi adeguati alla manifestazione. Ed è anche l'unico paese che, in tempo di crisi economica post crollo di Wall Street, sia disponibile a investire denari nell'organizzazione della Coppa. Il regime ha capito che il calcio è uno sport, ma può diventare anche un potente mezzo di propaganda agli occhi dell'opinione pubblica mondiale. Un'occasione perfetta per mostrare le conquiste e la forza dell'Italia del Duce. E poi, pensate se l'Italia dovesse pure vincere. Non sarebbe solo la vittoria di 11 atleti, ma di tutto il regime. La Svezia si ritira, così nemmeno servirà una votazione per assegnare la Coppa del Mondo. L'Italia fascista avrà il suo mondiale. Vi è piaciuta questa storia? Continuate a seguirla nel prossimo episodio. Parleremo di stadi, ritiri e nazionali in arrivo da tutto il mondo. Il campionato mondiale si avvicina. Ringrazio Marco Gardiolo per l'ospitalità al Museo Pozzo. Vi lascio in descrizione tutte le info per visitarlo. Ringrazio Proxy per la musica della sigla e Alberto Pian per avermi aiutato a realizzare questo podcast. Continuate a seguire Il Calcio e la Storia, mettete un like nelle pagine social del podcast e lasciate una recensione sulla vostra app di ascolto. È un gesto semplice, ma mi aiuta tantissimo a far conoscere il podcast. E per tutte le informazioni andate sul sito ilcalcioelastoria.it. Grazie per l'ascolto e a presto!